Benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
Di parlare di essere invitato da Luca Di Bichini, che è un amico, oltre che un collega, ovviamente da schiavo, che ho visto una persona molto preparata, pur nella giovane età, ma non tanto giovane, perché Ferragni alla tua età ne aveva fatte già le cotte e le crude. Quindi, diciamo, mi fa piacere. Ecco qua. Allora, io faccio delle presentazioni che di norma, no, quasi sempre, sono già in internet. Il fatto che siano già in internet è un fatto assolutamente fondamentale, perché sono presentazioni a molti strati e quindi è possibile approfondire, seguire i link, leggere delle cose, eccetera, eccetera. Si accede a queste presentazioni, diciamo, online con il mio nome. E si fa Antonino Saggio, così. Che è successo? Ok. Si fa così. E la prima voce è questa. Ops, questo è il quaderno. Sì. Ok, la prima voce è questa. Ecco qui la mascherina di invito al convegno. Se cliccate ovunque non c'è niente, ma se cliccate esattamente sul mio nome, che è questo, vedete, io vado alla presentazione in tempo reale. Quindi questo è un fatto fondamentale, da dire che un applauso da qualcuno, perché non è proprio così, diciamo, scontato questa cosa. Io questo mi dà fastidio, mi sentite uguale? Se sono qua, mi sentite? Perché non riesco ad avere tutte le mani, voglio avere le mani libere, un po'. Allora, io avevo chiamato questa presentazione Fortuna e sfortuna critica di Terragni, cosa che ho assolto i miei compiti, ma perché è così divertente questa cosa della fortuna e sfortuna critica di Terragni, perché del Danteum, perché da almeno 30 anni a questa parte sono tutti entusiasti del Danteum, più o meno, ma in altro ambito culturale è tutt'altro. Anche Luca ha ricordato, immaginate un autore filomarxista, filofunzionalista come Ardian, di fronte al Danteo gli sono partite proprio 5 minuti, tra l'altro l'autore del famoso libro sul Bauhaus, no? E questa opera gli sono partiti 5 minuti e l'ha chiamato un madornale errore. Come vedrete, non è soltanto lui, ma anche altri, anche inaspettatamente, hanno una posizione, diciamo, di lontananza o di criticità rispetto a quest'opera, anche se la buona parte della pubblicistica è ovviamente molto favorevole. Naturalmente, man mano che lavoravo, mi venivano altri desideri, per cui alla fine ho deciso di assolvere a questo compito, però allo stesso tempo ho trovato delle cose più interessanti in qualche maniera. Quindi vi presento tutte e due, tanto Valerio Mosco l'abbiamo eliminato a vita naturale durante, quindi io vado fino alle 6.45. Allora, innanzitutto pensate sempre a una cosa, e questa cosa è molto importante, nell'errore c'è la creatività. Spesso nell'errore c'è la creatività, lo ripeto 3 volte, spesso nell'errore c'è la creatività. Guardate questo disegno e poi ve ne ricorderete del perché dico questo. Spesso nell'errore c'è la creatività. Allora, non si può non parlare del Danteo senza parlare di Thomas Schumacher, personaggio che ho conosciuto, docente all'Università del Maryland, allievo della scuola di Colin Rowe, ed essere allievo di Colin Rowe è più o meno equivalente, per intenderci, come essere un muratoriano, per intenderci. Quindi una presenza verticale e massiccia in un modo di disegnare, di ragionare, eccetera. Quindi lui è un allievo di Colin Rowe. Scrive questo libro nel 1980, esce, io avevo 25 anni, ero molto appassionato di Pagano, anche se non avevo ancora pubblicato niente, quindi compro questo, come compro gli altri di questa collana, che è una collana molto interessante per il tempo, perché è una collana che si centra su un'opera e su cui fa sia un discorso filologico, storico-filologico, che un discorso documentario abbastanza interessante. Ce ne furono diversi e questo fu uno dei primi di Thomas Schumacher. In realtà Schumacher aveva pubblicato un saggio su D'Antemo 4 anni prima, non su Casabella, non su Domus, ma su Parametro, una rivista abbastanza aperta, e che era interessata a varie ragioni al dibattito dell'architettura tra le due guerre. Si ricorderà il numero dedicato a Pagano nel 75. Thomas Schumacher fa questo libro, fonte documentaria importante, c'è tutto, c'è tra l'altro quel disegno famoso del Virgilio che non si trova da nessun'altra parte, almeno io non l'ho trovato da nessun'altra parte, e dice una cosa molto interessante. Dice: io mi sono interessato al Danteum perché ho letto la relazione del Danteum pubblicata sul numero monografico dell'architettura cronica di serie. Ora attenzione, tanto per cominciare, questo fascicolo tutti lo considerano frutto di Zevi, questo ci tengo agli specialisti di puntualizzare alcune cose. Il fascicolo è frutto di Renato Pedio, è Renato Pedio che fa i testi critici e le selezioni scientifiche, in sostanza cura il fascicolo. Renato Pedia è un personaggio estremamente interessante, te lo consiglio, è un aderente del gruppo 63, anche se non c'è scritto in Wikipedia, lo è, e allo stesso tempo per vivere ha fatto tutta la sua vita il caporedattore da Zevi. Come mai io voglio spendere questo tempo, questo spazio sul Renato Pedio? Per almeno 4-5 ragioni. Uno, che questi testi critici scelti da Pedio sono eccezionali. Sono testi di grandissima significatività e raffinatezza, e l'intero fascicolo è un fascicolo molto 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 bello. Quando l'editore mi disse cosa facciamo per il centenario della nascita di Terragni, io gli dissi ripubblicate quello, e infatti è ripubblicato e penso trovabile. Detto questo, l'aneddoto è che io ricordo che andavo all'architettura a pubblicare i miei primi articoli, e mi ricordo Berisa Cerruti che mi disse: ma tu devi conoscere Renato, devi parlare con Renato, perché è lui che l'ha fatto il numero, anche se nessuno lo sa e nessuno lo capisce. E Renato scese dal soppalco e parlammo brevemente, era una persona molto misurata. Però mi fa piacere fare questi piccoli omaggi. Poi a un certo punto però Schumacher dice una cosa molto bizzarra: attenzione, siamo al 3% della relazione, quindi siamo sotto controllo. E a un certo punto Schumacher dice una cosa estremamente interessante, dice appunto: ho conosciuto attraverso la relazione pubblicata in questo numero da Pedio e mi è venuta voglia di studiare la faccenda. E io dico: caspita, ma scusami, ma tu sei un allievo di Colin Rowe? Allora le cose sono due, questo è molto interessante: o Colin Rowe non conosceva l'esempio più importante per la sua teoria del College City, dei pattern urbani, eccetera, eccetera, e cioè Danteum, da come stesso disegnato, come stesso Terragni lo disegnava, e quindi non lo conosceva, e tu sei in buona fede, oppure no. E quindi c'è un'altra ipotesi. Questo è un puro divertimento, ma per gli studiosi è divertente. E qua cominciamo con le cose serie. Le cose serie sono: che cos'è l'architettura e cos'è la progettazione per un architetto che opera in ambito accademico e in ambito universitario. Io sostengo che la progettazione l'accettazione per un architetto che opera in ambito universitario è la capacità di trasformare il suo sapere in prodotto di ricerca, in una linfa che è capace di muovere la ricerca. Se non sa fare questo, può essere un magnifico architetto, ma non può operare come docente di queste materie in campo scientifico e accademico. Pensi che mi sono spiegato, Luca? Quindi, l'architettura per un accademico deve diventare prodotto di ricerca. Come si fa a fare questo? Si fa riuscendo a trasformare l'architettura non soltanto in un esito, ma anche in un processo e anche una serie di ratio. Una volta nella vita ho deciso di occuparmi di questa cosa e ho fatto con i miei dottorandi un libro che è quello, Architettura come prodotto di ricerca. A un certo punto, in genere a me questi problemi mi vengono la notte, io dicevo, ma che immagine vuoi mettere in questa tua prefazione? E io ho pensato, l'unica immagine che io posso mettere è la relazione di Serragni per il Tanteum. Perché non c'è, che io sappia, un altro prodotto che renda merito dell'architettura come pratica di ricerca, come ragionamento complesso e anche come viscerazione dei meccanismi del progetto. Per cui, tra parentesi, parla ad altri progettisti affinché essi possano seguire alcuni principi, alcuni metodi, alcune tecniche, alcuni ferri del lavoro, alcuni strumenti della progettazione. E quando mi è venuta questa cosa, ho detto, io voglio la relazione, mi metto a cercarla e sta relazione non si trova da nessuna parte. Allora telefono al nostro comune bravo architetto, bravissimo architetto, che si chiama Attilio Serragni, e gli dico, Attilio, ho questo problema. Lui ci mette 5 giorni e dopo 5 giorni mi trova la relazione. Cioè la relazione vera, non quella scritta da Schumacher, che sta nel libro di Schumacher, che è questo, che è questo manoscritto, questo dattilo scritto, che per me era simbolicamente fondamentale avere in questo libro, Architettura come prodotto di ricerca, tutto è qui, basta andare sul link, è gratis, se vi interessa questa particolare questione. Ci siamo? Adesso veniamo a parlare del Danteum di Terragni e Lingeri, perché vedete, ognuno di noi mette diversamente in prosa un'opera, cioè un modo fantastico è come la vede Ripichini, un'altra cosa come la vede Di Bestin, un'altra come la vede un'altra pure come la vedo io, d'accordo? Perché questo è un atto fondamentale, la continua reinterpretazione del passato è come la continua messa in prosa, no? Delle cose, perché noi continuiamo a tradurre la lirica greca? Perché continuiamo a rileggere criticamente Dante? Perché cambia il punto di vista, cambia la prospettiva, cambia l'individuo stesso, e quindi questo processo è un processo continuo e infinito. Allora, qui purtroppo non ho potuto centrare, se avessi saputo la centravo proprio bene, perfetta, ma comunque scherzo un po', questo è sto meraviglioso disegno che è Meglietta Piagne, questo è un disegno del duo, potremmo stare a discuterne dentro, è troppo bello per essere il disegno di un disegnatore, a mio avviso. È troppo bello per essere un disegno di un disegnatore. Secondo me Terragni in questo caso, Terragni e Lingeri insieme lo fanno. Questo è il famoso plastico ma il plastico, diciamo, conservato dall'Ingeri, un plastico che ha avuto alcuni adattamenti, non sappiamo se già nella presentazione a luce o dopo, ma certo alcuni problemi che gli erano posti, come quello della comunicabilità di un'opera, diciamo, troppo macchina perfetta, intendita dal punto di vista architettonico, per essere completamente, diciamo, accettabile a un regime di quel tipo. Sono sempre foto del plastico, appunto, come abbiamo visto c'è questo, e ci sono alcuni disegni, alcuni schizzi. Io mi sono messo circa un'oretta per cercare quello lì famoso col Virgilio a colori, non c'è nell'opera completa. Allora io dico, se fai l'opera completa, come mai non c'è questo? Boom, mistero. E quindi anch'io, attraverso la tua indicazione bibliografica, ritorno a Schumacher, non so dove altro sia pubblicato. Adesso facciamo un ragionamento da architetti, squisitamente da architetti. E vi faccio capire, cerco di farvi capire, una cosa parecchio interessante. Ognuno di noi architetti, da un certo punto di vista, non dico che faccia sempre lo stesso progetto, ma ha delle forme mentis, una sorta di schemi mentali che adopera quasi sempre. Ho saputo dai miei studenti che loro ci mettono due anni a fare l'esame di storia, non so se già ai tuoi tempi era così, perché devono sapere disegnare praticamente una grandissima numero di monumenti del passato. Allora io dico, per favore, che uno studente di architettura sappia disegnare almeno tutte le piante del Ragni. Vi posso assicurare che è una richiesta minima e che gli risolverebbe tanti di quei problemi, credo che Massimo, il professor Zamberini, sia d'accordo con noi, gli risolverebbe talmente tanti di quei problemi. Perché è un po' difficile che all'esame di Stato fai Chartres, forse è probabile che se hai degli schemi mentali già pronti, riesci a risolvere i problemi progettuali rapidamente. Allora, qual è l'idea che continuamente ha Terragni in testa? È quello che dici, senti, io parto con un sistema tripartito, poi vedremo che succede. In genere Terragni fa così. Quindi all'opera, una divisione in tre fasce, una, due e tre, e questa è la casa del fascio, oppure rustici, una, due e tre, sono la stessa cosa? Non sono la stessa cosa, anche se ci sono delle idee abbastanza interessanti in questa parte centrale, che serve a risucchiare dentro lo spazio pubblico, sia nella rustici, sia nella casa del fascio. Vogliamo vedere un altro caso? Asilo Sant'Elia, di nuovo, uno, due e tre. Questo spazio centrale è la sequenza atrio, pensilina, diciamo, spazio interno, uno dei più belli della scrittura italiana, come senza sapere. E uno dice, ma scusami, ma che c'è questo? E questo è il trucco. Che c'entra questo? E questo è il trucco scemo. Perché proprio quando tu hai una quantità extra, tu la metti a parte. E quello è il trucco. È il modo in cui tu realizzare l'elasticità. Posso fare un po' più di metri cubi? E vabbè, fammo un po' più di metri cubi. Devo fare la cucina? E vabbè, fammo la cucina. Mi spiego? Questo non ha niente a che vedere con l'idea del sistema di partito alla base del progetto. Se andiamo un poco più avanti, lo schema tripartito combina anche dei pasticci non da poco, come nella Giuliani Frigerio, come voi sapete, di nuovo schema tripartito, ma siccome questo spazio diventa essere intercluso, lui fa una serie di doppi livelli che creano la magia, ma anche un po' la difficoltà di risolvere questa casa. Ma detto questo, non ci importa, non è di questo che noi stiamo parlando. Però ci interessa molto che voi sappiate che lo schema tripartito è qualcosa in genere, se lui può partire, partirebbe lo schema tripartito. E uno dice, ma più tripartito delle tre cantiche, che ce voglia avere? Tre cantiche, a cosa? È più tre di quello. E invece, qua a Catani, perché secondo me è un segno vero, cambia. E questa cosa, diciamo, da un certo punto di vista, entusiasmante. Cioè, che non ne opera per niente lo schema tripartito, anche se tutti noi avremmo detto fare lo schema tripartito, e niente altro lo schema tripartito. Invece, no. Che fa? Fa quello che tutti gli architetti fanno. Cioè, pensa. E cosa pensa? Al proprio passato e alla propria storia. E gli viene in mente questo. Questo, quando vi dicevo l'errore è la soluzione, poi non l'avevo detto in una maniera bella, no? L'errore è cogliere la soluzione, non mi ricordo come l'avevo detto. Comunque, io sempre... Esatto, io la notte, come la notte avevo pensato, io ho sempre voluto avere questo disegno del Dantheum in questa relazione, perché ho sempre detto, è quello il disegno più bello, è quello il disegno da cui si capisce tutto, è quello, ovvio, si vado a cercare. E nessuno dice che è il Dantheum, ecco l'errore. Questa è la prima soluzione del concorso vittorio. No, perché il concorso per lei. Palazzo di Cotreggio è la prima soluzione. In buona parte incattata. Che ha fatto prima, attenzione, perché c'è 37. Guardate che succede qua. Gli piaceva da morire il posto. Guardate che fa qua. Lui qua ha, diciamo, il Dantheu in luce. Guardate qua. Cioè che cos'è? È uno schema quadripartito, tanto per cominciare, è diviso da una croce. È uno schema quadripartito diviso da una croce. Lui adatta, riadatta, come fanno normalmente gli architetti, un'idea precedente a un tema completamente nuovo. Questo l'ha dovuto abbastanza abbandonare in quello lì. Però
è il primo grado,
assolutamente, secondo me è tutta un'altra cosa, cioè la stessa, proprio per niente. Comunque questo è, diciamo, dagli storici che fanno questo di lavoro, io mi sono messo a farci il tosino, attribuito a quella fase. Quindi questo, ok. Quindi a questo punto che succede? A questo punto succede che noi possiamo interpretare tranquillamente questo, scusatemi, questo crea un po' di mal di pancia, lo so, mi dovete scusare, ma non posso fare diversamente. Allora, avrei voluto lavorare molto di più a questa cosa, io ho montato queste piante innanzitutto alla meridiana, cioè dal basso verso l'alto, perché a me così mi è stato insegnato. Quindi, primo piano terra, secondo è paradiso, in cui si vede immediatamente, ma proprio immediatamente, lo schema quadripartito diviso da questa croce che lui adopera in vario modo ai vari piani. Cioè, dopodiché, diciamo, tutte le cose che abbiamo detto precedentemente sono assolutamente, cioè, abbiamo detto, il lavoro di gruppo abbiamo detto Luca, ma che comunque è un percorso ascensionale, a volte anche va giù, i vari sistemi si pongono a quote diverse, nel sistema croce mette quando ha bisogno di spazio di mediazione oppure lo spazio importante dell'impero, allora dopodiché c'è una zona al piano terra che è questa, che è la biblioteca e la sala, è quella giusto?
Sì.
No, è questa, scusate, mi confondo perché pure io. E questa, siccome che ho più avanti, più indietro, e ci sono, questa è la biblioteca e questa è, diciamo, il centro studi di Dante, che entrano, diciamo, dall'esterno, perché questo grande edificio ha anche un minimo di funzione pratica. Dove ci sono i bagni è rimasto un po' mistero, ma questo lo farà secondariamente, e la spina ha forza per risolvere questo tipo di problemi, cioè che la spina è chiaramente, la spina diventerà organizzazione degli spazi interventi, non è che ci vuole questa gran pensata. Ok, dopodiché qua ci sono le sezioni trasversali, questi sono due schemi che poi Tom Schumacher ha ripreso e ha ridisegnato, molti li attribuiscono al Danteum, e potrebbe essere. Che cosa succede? Succede che il progetto naturalmente sì, se devi dire qualcosa che sia vendibile, sì, se pare che niente di meglio di dire che io l'ho calcolato a metà della cosa di Nascenzio e quindi diciamo la mia produzione, allora va bene, la cosa che ha avuto il buon gusto di non dire è che di mia produzione di Nascenzio, siccome è un uomo di gusto, Ferrani non ha mai detto questa cosa, che però sembrerebbe quasi andata. Comunque il rettangolo è questo, e chiude questo spazio, questo qui, su cui ci sono i due quadrati che si sovrappongono, guardiamo, eccoli qua sulla spina, una e due. Questo, come vi ripeto, in termini moderni, Ferrani non aveva proprio la parola, perché non aveva proprio il concetto ai suoi tempi, non era esattamente così sviluppato il concetto. Noi come lo chiameremmo questo sistema messo in campo da Ferrani? Lo chiameremmo in termini moderni un diagramma. O meglio, un diagramma parametrico. Tanto è vero che lui stesso lo modifica. Questa idea qua è quasi veramente fosse un diagramma parametrico. Cioè, io posso giocarlo all'interno del suo DNA, lo posso variare entro una certa misura, sì o no? Certo, e qua Luca capisco che mi guarda un po' così, è chiaro che Luca c'ha un problema qui, perché, diciamo, lui pensa che la poesia in questo progetto sia data da quelle esatte proporzioni, da quelle esatte cose, eccetera. Io invece tendo a pensare, in maniera un po' diversa, che questo può essere un diagramma, cioè io lo posso effettivamente giocare parametricamente. Spero che tutti abbiate chiaro la parola, che cosa intendo dire a questo proposito. Anche su questo, ma non vi ho voluto mettere la citazione, perché sennò veramente verrò un po' troppo, e con i miei studenti facciamo proprio questi lavori, cioè noi prendiamo delle opere, le capiamo nella loro forza di diagramma, cioè nelle loro possibilità di mutevolezza all'interno di quel pezzo di DNA, e poi nascono i loro progetti, anche i loro progetti nascono da mille altre ibridazioni. Però insomma un pochettino lo potete capire, no? Questo processo, ma non è qui il momento di chiamarlo. Io ho cominciato a lavorare con Pagano nel 76, la mia cotta con Pagano era nel 76, quando eravamo tutti anche molto impegnati politicamente, quindi la storia di questo architetto, prima fascista, poi socialista, poi diciamo partigiano, direttore di Casabella, una storia interessantissima. Se volete il mio libro è in linea gratis. E dopo alcuni anni un mio amico fotografo mi disse: Nino, che lavoro vogliamo proporre alla Grand Foundation, questa associazione in America? E io mi ricordo ancora quando stavo al telefono e mi è venuta la gola secca, dissi: vabbè, siamo Ferrani. Perché mi venne la gola secca? Perché io originariamente ero un funzionalista. E quindi l'idea di fare Terragni poteva essere un pochettino quasi un tradimento. Ho cominciato a lavorare con Terragni nell'86, pubblicando con Zevi diverse cose, e ho continuato abbastanza imperterrito fino al 95. In questa fase, all'inizio degli anni 90, ho lavorato molto con il CAD, Computer Aided Architectural Design, in una fase in cui ero docente nella cattedra di un caro amico a Zurigo. E noi facevamo una cosa che, per capire, l'unica maniera di capire è che noi facevamo dei BIM critici nel momento in cui ancora non esisteva la parola BIM, in realtà. Cioè, questi non sono modelli semplicemente smembrabili attraverso il concetto di layer o il concetto di classe, ma attraverso delle vere e proprie strutture gerarchiche che innervavano tutto il progetto. Di conseguenza, il modello era qualcosa che poteva servire a fare innumerevoli test sull'opera. Questo è un articolo del 94, che adesso ci sembra molto, molto, diciamo, antico. Comunque è tutto online, eccetera. Poi alla fine anche noi facevamo bei rendering. Non ho avuto il tempo di trovare quello bello, questo l'ho trovato pubblicato e ripubblicato, eccetera. Però facevamo dei rendering molto belli. Ma non era quella la cosa importante, quanto questo approccio e quanto è quello che poi è mostrato in questa tavola. Cioè, questo sistema, diciamo, di componenti gerarchiche che, per chi conosce il BIM, capisce di che cosa stiamo parlando. Ok, io qua ho finito la parte, diciamo, ad elastico della relazione. Che intendo dire la parte ad elastico? La parte in cui il mio interesse è sempre relazionare il Danteum con noi oggi, che progettiamo, che insegniamo, che facciamo, e quindi, diciamo, con questo sistema un po' ad andare avanti e indietro, che io penso per un compositivo sia fondamentale, sia la chiave, se no fa la filologia, fa altre cose. Adesso vi voglio parlare di quello che avevo detto di parlare molto rapidamente, anche perché sarete stanchi, e però se ne fate qualche domanda io non posso che essere entusiasta di dialogare. Allora, cominciamo quindi con Renato Pedio. Io ho messo qui la relazione intera al fine che chi vuole se la legga. Questo è il discorso. Non è che io adesso mi metta a leggere quello che Renato Pedio scriveva nel 1968, ma è straordinariamente equilibrato. Sì, è straordinariamente equilibrato, non è per niente zeviano, come tu pensi che lo possa essere, ma è estremamente equilibrato. Anche il fatto di avere questa, appunto, intuizione di mettere la relazione prima, un pezzetto della relazione, perché quello è probabilmente un decimo, più o meno, perché la relazione occupa una ventina di pagine in questo libro. Poi sono stati trovati altri documenti che danno, diciamo, un secondo layer, diciamo. Però la prima ci basta. Poi c'è Zevi. E uno dice, ma guarda un po', Zevi che è il più... Allora, bisogna dire una cosa, che Renato Pedio, quando ha scritto questa cosa, Argan non l'aveva detto, è un errore madornale, perché lui l'ha scritto nel 68, mentre il convegno è fine 68 e pubblicato dopo. Io penso che quando Pedio ha scritto questa cosa non c'era stato ancora il convegno, e credo che il convegno sia stato fatto con Omaggio a Terragni in mano. Però, diciamo, non sono sicurissimo, però penso. Comunque, è strano che Renato Pedio vada così, diciamo, sul supportivo del Danteum, quando una personalità come Argan aveva perso, diciamo, ogni equilibrio. Zevi, se lo vedete, è molto misurato, diciamo, usa la tecnica della citazione sostanzialmente, e se volete con questo se ne lava un poco le mani, ma uno si affetterebbe mari e monti. Perché non fa mari e monti? Per tante ragioni. Una è che, vedete, Zevi ha vissuto il fascismo, non è che l'ha vissuto ideologicamente da fuori, lui stava dentro. Lui ha fatto i littoriali.
Era amico del figlio,
come nel famoso Ruggero Zangrandi, che ha scritto il lungo viaggio dentro il fascismo. Quindi, diciamo, uno un minimo del buon gusto ce l'ha, voglio dire. Anche noi abbiamo partecipato di quegli sbagli, no? Anche noi abbiamo vissuto quella cosa. Quindi, secondo me, c'è anche questo. Dopodiché arriva la Francesca Marcianò, che fa l'opera completa di Terragni nell'80, e invece la Francesca Marcianò, che era una collaboratrice di Zevi, diciamo una redattrice sostanzialmente nei lavori di Zevi, e che poi ha scritto quest'opera completa, parta subito in quarta. Il Dante è un errore madornale, lì è un consiglio di distribuzione, cioè parte subito in quarta, attribuendo la questione ad Argan, ma poi, diciamo, limando un po', ma è chiaro che c'è molta distanza. Più o meno dopo c'è il mio scritto, e io me lo sono andato a rileggere, e ve lo rimetto qua. E io dico, questo qua è del 95, quindi quasi 30 anni fa. È stato ripubblicato il libro, ma mai modificato, è sempre quello il testo. Me lo sono riletto parola per parola e non cambierei manco una virgola. Mi dispiace, ma siccome io ho in questo libro, un libro basato su un'economia, cioè non io posso scrivere sul Danteo 30 pagine, io posso scrivere sul Danteo 8. Allora, c'è qualcosa che cambieresti? Francamente no, soprattutto perché pongo l'accento su un aspetto che mi sembra fondamentale, e cioè che questo sistema tripartito si lega ad un'idea che navigava nell'immaginario degli architetti, in particolare in Le Corbusier. Cioè è Le Corbusier che fa il museo a crescita infinita sulla spirale, giusto? E lo fa prima. Quindi questa idea, io non lo so se Terragni o no erano, che pagina siamo? 82, erano, se lui lo conosceva o no, ma comunque c'è nell'aria. Subito dopo, poco dopo, arriverà il Guggenheim, in cui ovviamente l'idea di museo e l'idea di percorso coincidono. Non vi voglio leggere questo, ma vi voglio leggere soltanto la nota a piè pagina di questa cosa, perché la nota vi dice parecchio, vi dice delle cose che mi interessavano dire, che mi sembrano molto interessanti da sapere, ma che invece non potevo mettere nel testo. E quindi non l'ho messa neanche qua, ve la leggo molto rapidamente, però è carina la nota. Oh, io dico, e siccome a un certo punto qua nella nota io parlo di Le Corbusier che vede il Terrain e vede il classico, io qua dico, dei fatti, e cioè la presenza del Danteum alla mostra di Como del 1949 e la prima mostra fatta su Terragni, e Le Corbusier invisi dalla stessa mostra, vi sono ampie riprove, Radice e Le Corbusier stesso. In una, qua io sono iperattento, in una testimonianza all'autore, o forse in uno scritto di ricordi mai più individuate, vi erano contenute affermazioni molto più specifiche e circostanziate su questa visita e su commenti di Le Corbusier al Danteum. Siccome non l'ho mai più ritrovata, sta cosa, voi recitate, ve la racconto a voce. Che fa Le Corbusier alla mostra? Le Corbusier alla mostra a un certo punto si blocca davanti al museo del Danteu. Cioè, un grande architetto come Le Corbusier, che conosce i terrani latino, la casa del Pasqua, a un certo punto sta nella mostra e si paralizza davanti al plastico del Danteu. Lo guarda con estrema attenzione, capisce tutto un mondo che c'è dietro, tutta una possibile evoluzione che c'è dietro, cosa che buona parte degli architetti di valore hanno fatto da là un po'. Perché nominatemi uno spagnolo, nominatemi un aveliano, nominatemi uno che frequenta un minimo le cose che non abbia lavorato su Danteu, non c'è. Andate fuori di Danteu, sì, tutti conoscono Danteu e tutti hanno applicato in vario modo le regole compositive del Danteu usandole in trasformazione, io le chiamerei il diagramma massimo. Uno particolarmente bravo, uno dei nostri migliori architetti italiani è Francesco Vanzetti, che ha fatto pari a, in Sicilia, in uno dei suoi giardini, interpretato in maniera molto bella e molto sapiente. La nota va avanti e dice delle cose importanti. Circa i contatti diretti tra Terragni e Le Corbusier, nota, Sartoris sostiene che Le Corbusier aveva di Terragni una grandissima stima, che si sono incontrati nei congressi, ma non hanno avuto contatti di amicizia, con Gerosetto. Radice, 87, ricorda invece che tre volte, a distanza di 5 o 6 anni, Le Corbusier è venuto a Como, non per trovare me, ma per trovare Terragni. Terragni, quando veniva, mi avvertiva ed anch'io partecipavo all'incontro. Una volta passavo 3 giorni con Le Corbusier. Terragni gli ha fatto vedere tutte le opere, come è naturale, e Le Corbusier è rimasto e se l'è fatto. Questa dichiarazione è anche in italiano, eccetera, eccetera. Le Corbusier, quanto prodigo di elargizioni, definisce Terragni primo amico e poi compagno di lotta, un amico che fu un des camarades de lutte dans notre grande battaglia pour l'art, un art chiuso. Questa è la sua inaugurazione della mostra. Quindi qui parliamo di rapporti molto, molto stretti. Io mi darei altri 5 minuti massimo, perché sennò bruciamo tutto, 5 minuti e finiamo. E qui arriviamo a Luca Ripichini. Allora, Luca Ripichini ovviamente, io ho una grande ammirazione del loro lavoro, che è un lavoro accademico, che ha avuto un laboratorio di laurea su Terragni estremamente importante, estremamente qualificato, a cui ho partecipato almeno a 3 o 4 sessioni di laurea, quindi conosco bene, di grandissimo impegno dei docenti, insieme a Flavio Mangione, evidentemente, che era a quei tempi tutt'altro che il presidente dell'ordine, e che poi con grande sforzo è divenuto ancora più curato, ancora più illuminato, ancora più preciso, e ha portato a pubblicazioni importanti, molto belle, alle Terragni a Roma. Quindi, come dire, come io non vorrei creare paragoni, ma anch'io li ho visti come dei fratelli più giovani. Anche perché il mio lavoro era finito nel 95, ma posso stare tutta la vita a pensare di Terragni. Quindi era molto bello vedere dei colleghi a portare avanti questo lavoro, e ho sempre visto con grande piacere, grande ammirazione, eccetera, eccetera. Allora, Luca dice un paio di cose interessanti, ovviamente più di una, però io mi soffermo su una, innanzitutto questi vari livelli, no? Attraverso cui è possibile leggere quest'opera, e lui allarga ancora di più quello che dice Terragni, in parte lo dice anche Terragni, no? Che deve essere vista in più livelli, e poi questo. E poi in particolare questa cosa, questo dettaglio, che è un dettaglio importante, di cui vi ha parlato poco fa. Un pezzo del 2013 di Daniele Vitale è un breve articolo che è la traduzione di un articolo in spagnolo. Daniele Vitale è una persona seria, è milanese, e questo, il fatto che sia milanese, conta molto. A un certo punto scrive un articolo sul Danteum, diciamo, è un articolo preciso come lui, eccetera. E poi mi viene in mente una cosa. E cioè, vado a prendere il numero di rassegna, perché Daniele Vitale ha fatto un numero di rassegna dedicato a Terragni. E non c'è Danteum! L'ha censurato! Ci sono tutte le cose milanesi, le case, le controcase, eccetera, e il Danteum, io scherzo un po', mi piacerebbe che fosse qua, il Danteum, forse perché è troppo romano, non c'è, e quindi io leggo questa come una sorta di rimedio, anche se, conoscendo i miei polli, io suppongo che l'autore della censura, più che Daniele Vitale, sia Gregocchi, che è il direttore della cosa. Ma questi sono piccoli divertissimani, eh? Ah, volevo dire una cosa troppo divertente su questo. Io c'ho, perché mi è venuta, questo è troppo divertente. Io c'ho due grandi incubi. Primo incubo, che l'inauguratore di un convegno usi per inaugurare il convegno l'inizio del mio libro non edito. Questo è un incubo notturno. Dico, ma come? Quello sta inaugurando il convegno con le mie parole e io il libro è inedito. Incubo. Secondo incubo, Luca, guardami, che te si confondono le note nel testo. E qua ci siamo capiti. Allora, questa era troppo divertente messa così, eh? Allora, la cosa che più mi ha meravigliato di tutti è leggere il saggio di Gabriele Minelli sull'opera completa di Cicci. Io dico, bah, me lo ricordo bene io questo intervento, che era un intervento che a te sarebbe piaciuto tanto, perché era un intervento iper preciso, maniacalmente preciso, sui rapporti dimensionali e geometrici. Lui qua lo dice, nella relazione al tredicesimo seminario internazionale di storia dell'architettura, centro antropologico, l'autore ha presentato un'approfondita verifica dei vincoli che legano le impostazioni teoriche della relazione alle definizioni del progetto, verifica che ha permesso la creazione di un modello digitale capace di, eccetera. Io questa me la ricordo. Adesso io non so se l'ho vista, l'ho guardata, l'ho letta velocemente, oppure Gabriele era presente e l'ha fatta. Credo che Gabriele fosse presente, io ovviamente ero presente, e quindi, però non potrei metterci le mani sul fuoco. E quindi io dicevo, mannaggia, me la sono tenuta alla fine. Ho detto, vabbè, mo me rileggo pure Gabriele Minelli, costa cosa esoterica dei numeri. Pio, e mi metto a guardare e vedo che non è per niente quella. È invece una, quindi parliamo della scheda a firma GM, perché piccolissima, uno deve saperlo che è di Gabriele Minelli, nell'opera completa, a cura di Cicci, e quindi parliamo di quello, l'ho citata qui esattamente dov'è, uno si mette a leggerlo e scopre qualcosa di fantastico. È questa la più forte critica al Danteum che sia stata fatta. E uno dice, ma che strano, no? Tu non te l'aspetti nel libro di Cicci, diciamo, tendenzialmente così. E poi Gabriele, sì, va bene che ha fatto il libro su Estim, va bene che è uno degli assistenti di Zeli, ma non l'ho mai visto come un aderente, fedelissimo a un credo, diciamo, delle sette invarianti. Invece fa una critica molto precisa a tanti aspetti del Danteum, per esempio questa crico di queste strane statue lì, nella zona della cosa, e me ne ero segnate tante cose.
Sì. Dunque, Milelli sottolinea più volte l'incompletezza ed inesattezza dei grafici, l'incoerenza tra prospettive e piante, la decisione di porre una serie di colonne lungo le pareti dell'inferno sulla parte del veltro, sono rapporti veloci, quindi mi scuso, e il muro alla fine della sequenza per arrivare in particolare all'attacco molto forte che lui fa al termine tempio. Ora, il problema del termine tempio, tu lo puoi dire come ti pare, ma non è che si è inventato Ribichini, il termine tempio è Terragni che lo usa, quindi che volete ragazzi? Comunque, lui attacca anche il problema del termine tempio, e quindi la cosa che ho scoperto è che questa è, diciamo, il saggio critico più, diciamo, più critico, in senso, diciamo, dei limiti che lui vede nel coso. Vi segnalo questo sito, che è del Museo Virtuale di Terragni a Como, in cui qua ci sono tutti i disegni, eccetera, e per finire, io credo che sia molto azzeccata questa citazione che adesso vi leggo, spero di ritrovarla rapidamente, che è quella che spiega la grande difficoltà di quest'opera per un architetto come Terragni. E, vedete, queste opere, è un po' tutto l'approccio che io uso nel mio libro, a me non interessa affatto avere questa bipartizione, che è la bipartizione che fa Schumacher. Schumacher dice, esiste un Terragni della superficie, esiste un Terragni del simbolo, e divide addirittura il suo libro a metà. Questa idea del titolo pendolare, ripreso da Tafuri, che il soggetto è la maschera, a sua volta ripreso proprio da Argan, progetto Utopia, è una cosa che volevo raccontarvi anche come aneddoto. Una volta nella mia vita proposi uno di questi titoli a Zevi, tipo Architettura e Costruzioni, e lui sapete che cosa mi rispose? Architettura e Costruzioni e le mutandine di mia nonna. Perché gli piacevano fare queste cose qua. E per dire che cosa? Che questi titoli, diciamo, pendolari, a lui gli facevano abbastanza orrore. Comunque, la cosa interessante è quello che dice Terragni stesso. Cioè, il problema è come fare un edificio moderno che abbia carattere monumentale, carattere simbolico e addirittura carattere aulico, rimanendo un edificio moderno, senza cadere, e qua lo dice, ottenendo il massimo di commozione, che è una parola di Le Corbusier, con il minimo di aggettivazione decorativistica e simbolistica, è retorica. Lui non vuole la retorica, non vuole il decorativismo, non vuole un facile simbolismo, ma vuole allo stesso tempo cercare di interpretare questi temi, perché questi sono quelli che gli sono dati in quel momento, nel 38, con le leggi razziali che arrivano, eccetera, eccetera, ma conservando la sua anima di architetto contemporaneo e moderno, appartenente alla grande lotta degli architetti moderni, che è quello che Le Corbusier gli dà anche in morte. Grazie.